Allora, il titolo della mia relazione è Sottomissione del sapere al capitale e comunismo per una critica materialistico-dialettica all'ideologia della valutazione. Chiaramente il titolo mostra che la impostazione, vi domandate che ci sta a fare una relazione così in una società di studi governamentali. In effetti il problema si porrebbe se guardate anche il documento sul sito della società di studi governamentali, ha un impianto e giustamente parla di genealogia, che è l'antitesi del metodo dialettico materialistico, tanto che, racconto un piccolo aneddoto, siccome con Valeria, vabbè, ci vediamo, ci lavoriamo nella stessa stanza, sono stato poi proprio io a sollecitunto, insomma, l'ho sottoscritto, vi dico subito perché, malgrado il materialismo dialettico, chiedendo un piccolo diritto di tribuna. Se avete visto nella parte teorica all'inizio del documento c'è una citazione proprio di stampo foucaultiano, indocilità dei corpi, subito dopo ha detto vale, mettici pure soppressione dello stato di cose presenti. Chiaramente cioè, mi sento Turigliatto quando si faceva la guerra dell'Afghanistan. E perché allora questo tipo di accettazione? Perché pure io sono consapevole, come è stato detto nel giro delle mailing list, che bisogna partire dalla questione della valutazione, perché è piena di problemi di fondo, che Massimo ha messo ben in rilievo, e bisogna, a mio parere, partire anche da una netta posizione critica, ostativa, ostacolativa del meccanismo di valutazione che è uscito fuori con l'istituzione dell'ANFUR nel 2006. Allora, molto molto differenti, perfino opposte, però è chiaro che parlano della stessa cosa, hanno lo stesso taglio critico, non è che mi sto confrontando con il neoliberismo, ma ci mancherebbe. Quindi fare questo lavoro in comune, mettendo alla prova posizioni diverse, anche proposte politiche critiche della valutazione molto diverse, secondo me può essere utile. Probabilmente se poi dalla discussione di stasera, dal prosieguo degli incontri eccetera, uscisse poi una comune discussione, convergenza su delle posizioni pratiche rispetto al problema della valutazione, meglio è. Comunque allora io dico la mia. Allora, cercherò di essere breve sulla prima parte, sottomissione del sapere al capitale. Breve perché? Perché questo processo, come lo intendo io, e secondo questo metodo, è un processo ormai vecchio di più di due secoli. Comincia dall'ultimo terzo del secolo, che cerco ora di articolare, ovviamente marxianamente è chiaro, insomma, dal titolo, mette in un unico processo dal telaio meccanico fino alla stampante in 3D. Cioè cerca di sussumere tutto questo processo sotto un'unica categoria. Quindi Arkwright e Steve Jobs rappresentano una linea di continuità precisa. Perché? Perché rappresentano, ecco, il terminus a quo, il terminus ad quem, anzi non ad quem, perché naturalmente da questa prospettiva terminus ad quem è almeno la prima fase del comunismo, ma rappresentano tutto il processo di sottomissione della scienza al capitale. Che come avviene? Avviene sotto due aspetti, esattamente sotto gli aspetti di cui si compone il capitale. Il primo aspetto, la parte costante del capitale, la parte degli strumenti di produzione a partire dall'ultimo terzo del XVIII secolo cambia registro sulla sua parte fissa, vale a dire passa dalla fase della divisione manifatturiera del lavoro alla fase della grande industria. La divisione manifatturiera del lavoro è detta presto, la manifattura attraversa nella prima parte della modernità, dalla seconda metà del secolo XVI fino appunto ai due terzi del secolo XVIII, ed avviene attraverso la scomposizione di un processo lavorativo artigiano. Pensate all'artigiano che faceva artisticamente la carrozza, come oggi il professore, capito dove voglio arrivare, il professore universitario che faceva la bella lezione ex cattedra e che ti dava il suo sistema, il lavoro dell'artigiano viene scomposto in tante funzioni e viene ricomposto in un unico, tutta la fase della modernità, questa scomposizione, questa analisi del processo lavorativo. Per cui la manifattura che cos'è? Un grande meccanismo, un grande macchinario composto da uomini che produce l'unico prodotto finale, è la carrozza, che non è più prodotto dell'artigiano. Come vedete, la base della manifattura, nonostante che scompone il lavoro artigiano, continua ad essere una base soggettiva, vale a dire la base del lavoro rimane artigiana. E quindi presentava nella produzione del plusvalore, e in particolare del plusvalore relativo, cioè quel plusvalore che si ottiene accorciando il tempo di lavoro necessario, cosa che poteva avvenire mediante la scomposizione, mediante la divisione del lavoro, allora questo processo però conserva la base artigiana, cioè conserva l'uomo come base e comincia a presentare, e perciò entrò in crisi, una serie, tanto che quando il capitale, che è lavoro accumulato, che è appropriazione, furto di tempo, di lavoro altrui, voleva inserire donne e bambini nel processo lavorativo, gli operai maschi adulti si ribellavano, facevano resistenza. Oh, chi di voi invece lavora più su ipotesi governamentali, tutte le analisi per esempio di Michel Foucault, ecco, fanno riferimento esattamente, questo è il periodo classico della resistenza. Ordine ci voleva, perché sennò il capitale non si valorizzava, e lo Steve Jobs di allora, il signor Arkwright, inventa il telaio meccanico, la macchina, che cambia completamente la natura del processo lavorativo. Perché? Perché adesso la base del processo lavorativo cosa diventa? Diventa una base oggettiva, diventa la macchina. Che cos'è la macchina? È applicazione della scienza alla produzione, scienza della natura applicata alla produzione, esattamente come la fase alla produzione. Che cosa comporta questo tipo di trasformazione? Comporta immediatamente la crisi, già da allora, perché certe transizioni iniziano già da allora, la crisi della nozione stessa di valore lavoro, la crisi della nozione stessa di ricchezza prodotta sulla base del tempo di lavoro medio socialmente necessario a produrre il valore, cioè l'unità di valore d'uso e valore di scambio. Perché? Perché la scienza questa volta che opera dentro la produzione. E da dove viene questa scienza? Il capitalista se la trova già gratis nella società elaborata dai vivi e dai morti. Si trova la matematica, si trova la fisica, più tardi si troverà la chimica, poi si trova l'informatica. Vedete perché è un unico processo. E quindi che cosa vuol dire? Che la produzione della ricchezza, questi agenti che tutta la società mette in moto. In vero, anche la manifattura aveva una parte fissa che veniva dalla società, dall'antica divisione della società in caste, in mestieri, che qui viene portata invece dentro il processo di produzione. Però qui la scienza, e in particolare la scienza della natura, fa fare un salto in avanti forte. E perché? Perché diventando questa base la base oggettiva del processo, si possono costruire, si costruivano macchine che riproducono la cooperazione semplice oppure riproducono la stessa divisione del lavoro, cioè viene di fatto superata la base tecnica della divisione del lavoro. Cioè la grande industria che cosa fa? Superando la divisione del lavoro renderebbe possibile, come già il vecchio filosofo Aristotele aveva capito, liberare tempo disponibile per il libero sviluppo dell'individualità e attività, ma posso chiaramente svilupparmi in maniera unilaterale, come voglio dire, perché è un mio idolo e non è perché, è un grande socialista utopistico Owen, Robert Owen, inglese, diceva che la grande industria crea le basi, e questo per il nostro discorso è importante, per l'educazione dell'avvenire, e cioè la educazione del fanciullo alle tre dimensioni dello sviluppo umano: lavoro manuale, lavoro intellettuale, ginnastica, dove vedete che il lavoro manuale qui che cosa diventa? Diventa fine a se stesso, non più fine a. Questa è la grande novità. Oh, vedete quando il ministro Poletti dice andate a lavorare d'estate, come stroppia completamente, stravolge capitalisticamente quella che invece poi nella grande industria si presenta come potenzialità immediatamente bloccata e contraddetta dalla tendenza del capitale invece all'autovalorizzazione, a reintrodurre la divisione del lavoro. Però capite anche perciò c'è che fa muovere tutto quanto il processo, diciamo appunto, della grande industria. Quindi libera tempo, perché? Perché la macchina che cos'è qui? Automa, cioè meccanismo che si muove da sé, dove l'uomo fa solo il sorvegliante, il regolatore, ed è la nozione di automa. Ha un automovimento e quindi contiene in sé i germi di una società dove le cose si amministrano da sole e quindi dove la ricchezza non viene prodotta mediante la quantità di tempo di lavoro astratto. Ma che cosa accade qui? Oh, naturalmente dire macchine equivale a dire, come vedremo di qui a poco anche, la combinazione delle attività umane e lo sviluppo delle relazioni umane, perché vedremo subito, e lo vedremo proprio nel cosiddetto post-fordismo, che non cambia la situazione, tutta quanta la produzione si organizza esattamente come una macchina, come un automovimento. Vedremo subito che si autovaluta, che questo poi dovremo arrivare. Che cos'è? Non è soltanto l'innovazione di un processo lavorativo, perché se ci fermassimo solo al processo lavorativo, l'introduzione del telaio meccanico alias della stampante in 3D creerebbe già da sé le condizioni per un passaggio a una società dove amministrandosi le cose da sola, liberi individui possano liberamente svilupparsi. Ma nel modo di produzione capitalista, che è un modo di produzione che ha una grande funzione storica, va detto fin dall'inizio, cioè di rompere i vincoli comunitari dell'uomo alla natura e di creare quella separazione e quella socializzazione dei mezzi di produzione che dà le basi, le condizioni, perché senza questo diventa una pura utopia volerlo fare dall'oggi al domani, che si sviluppa da questo movimento. Allora il capitale però è anche un processo di valorizzazione, come plus valore, vale a dire come lavoro ulteriormente accumulato, come lavoro supplementare accumulato. Ed è esattamente questo che rende il modo, la forma di proprietà privata, che è tipica del capitalismo, del tutto un ostacolo, del tutto inadeguata alle forze produttive che nel frattempo si sono sviluppate. Per me è premessa quindi di tutto il discorso quello di articolare l'antitesi tra macchine, sviluppo delle forze produttive, e forma capitalistica dell'appropriazione. Dico fin dall'inizio, perciò la parola dialettica qui è fondamentale. Antitesi non significa che c'è un lato buono e un lato cattivo. C'è un solo lato che è sempre la contraddizione di entrambi. Ne faccio, per amor di brevità, un esempio, e lo facciamo dalla contemporaneità, della California, cioè stampante in 3D e utilizzazione della forza lavoro dei messicani con una ferocia rispetto a cui vengo appunto da quelle zone. Un caporale del clan dei Casalesi nella piana di Caserta è un grandissimo signore, e questo movimento interno è l'unità inscindibile dei contrari, stampante in 3D e più feroce sfruttamento del lavoro. E quindi voi capite che la prassipoli da dove nasce? Dallo sviluppo di questa contraddizione, perché lato buono e lato cattivo può finire, lo dico anche qui con molta chiarezza, da un lato a qualche qualche, non per carità, anzi, milito anch'io, qualche realtà di movimento che pretende insieme alla TAV di far saltare pure un treno veloce, che diventa un feticcio solamente dentro la legge del valore, perché non altro mare merci inutile, eccetera, eccetera, e lo metto in atto solamente in base a una scala di bisogni sociali che sono completamente opposti. Posso non farla, ma dipende da un'altra scala, da un lato, e dall'altro lato l'ultima evoluzione del PC, cioè il Partito Democratico, il quale in nome del progresso chiama progresso anche la più schifosa forma capitalistica di appropriazione. È questa invece unità dialettica che bisogna declinare. Allora cosa accade? Che qui il capitale, mentre da un lato mette in moto queste forze produttive, dall'altro lato la sua forma di appropriazione che cosa fa? Riproduce la divisione del lavoro, perché riproduce la separazione tra possessori di mezzi di produzione e produttori, che si esprime nella figura del sorvegliante e del regolatore come despota dentro la fabbrica. Ogni lavoro sociale combinato richiede un'attività di sorveglianza e di direzione, e un'orchestra richiede il direttore d'orchestra. Il processo lavorativo, dentro il processo di valorizzazione capitalistico, diventa dispotico, diventa feroce, assume la figura di Marchionne, cioè assume che cosa? La figura esattamente dell'opposto a cui le macchine dovrebbero portare, cioè la riduzione del tempo di lavoro, e assume la figura di Melfi, orari di lavoro infiniti che fra poco piglieranno pure poi l'università. Giustamente quell'appello recente sui vide carriere di recente, giustamente dicevano adesso con questi meccanismi tempo di per la ricerca si riduce sempre più, ed ecco un processo che va a prendere a poco non solo il lavoro manuale ma anche il lavoro intellettuale. Allora, se quindi da un capo il capitale che fa? Tende ad abolire come processo lavorativo la divisione del lavoro, dall'altro lato la riproduce nella forma più feroce. E poiché la qua sul lastrico una popolazione eccedente, e quindi produce esattamente da potenzialità che ci sono di pieno sviluppo dell'uomo nelle tre direzioni di Owen che dicevo, la più feroce disumanizzazione, che ha dialetticamente la funzione storica chiaramente di preparare e di rovesciare chiaramente il processo. Allora, anche la produzione post-fordista presenta a mio parere esattamente queste caratteristiche. Di solito la facciamo, la separiamo anche in base a un fatto che la organizzazione del lavoro fordista sulla catena di montaggio era quella precedente, ma in realtà ricordiamo che anche l'organizzazione fordista appare molto tardi, insomma, rispetto all'invenzione del telaio meccanico, così come la stessa produzione post-fordista fu pensata già in America negli anni 10-20 e Taichi Ono la pensò alla fine della Seconda Guerra Mondiale. E in questo movimento contraddittorio, cioè socializzazione massima delle forze produttive, persistenza della forma privata di appropriazione. Perché? Perché la produzione post-fordista su che cosa è fondata? Poiché l'obiettivo è il risparmio di materie prime, è un problema economico che ora non vi posso spiegare, perché il risparmio di materie prime incide sulla formazione del saggio medio del profitto, ma ora qui non ne possiamo parlare. Allora, il risparmio di materie prime cosa comporta? Una produzione che si chiama zero scorte, zero errori, muda in giapponese, cioè evitare eccesso di scorte ed evitare appunto errori. E allora che cosa, come muta il processo produttivo? Attraverso quello che Taichi Ono, che è il Ford diciamo del post-fordismo, diceva pensare all'inverso. Cioè invece di partire da una catena di montaggio che va da monte a valle e che attraverso la ripetitività delle operazioni implicite stanno infatti parcheggiate prima di partire, insomma, di essere distribuite, parte all'inverso, cioè parte da un ideale cliente che fa l'ordinativo e da una equipe, da un team che sta a valle, che riceve l'ordinativo, cioè voglio la Toyota a palline rosse e gialle, e trasmette la richiesta di materiale alla UTE che sta immediatamente a monte e così via fino alla fine, di modo che arrivano tante scorte quante servono per la produzione just in time, si dice, cioè proprio al tempo di quel prodotto. Affinché questo tipo di produzione abbia luogo, che cosa si richiede? Non più la ripetitiva riproduzione del tondino applicato, ma si richiede attenzione da parte della UTE, da parte del team. In che consiste questa attenzione? Allora, Giovanni stamattina non ci sta con la testa perché ha litigato con la fidanzata. Arriva il capo UTE, parliamone. Addirittura di produzione linguistica, cioè praticamente proprio attraverso i segnali linguistici la discussione che sembra essere questa, appunto, immediatamente una forza produttiva. Credo non sia così, però il fenomeno chiaramente è comunque da segnalare e su cui lavorare. Allora, qui che cosa accade? Accade esattamente che avviene all'interno della UTE un vero e proprio processo di autovalutazione. Che tipo di ragionamento faccio? Poiché molti teorici tedeschi hanno parlato invece di una produzione neoartigianale, ritengo, e lo ritengo anche con un'eccellente studiosa di questi processi, Laura Fiocco, che invece qui non si tratti di produzione neoartigianale, ma si tratti esattamente della nozione di macchina, cioè dell'automovimento, cioè del congegno che si muove da sé. Cioè non sono più come nella manifattura una macchina fatta da uomini, ma sono uomini che lavorano secondo un principio macchinico interno di una vera e propria autovalutazione. Quindi lo stesso sistema post-fordista si presenta qui precisamente nella nozione in pieno, a mio avviso, di grande industria. Ed allora noi vediamo qui a una ennesima potenza l'antitesi che il capitale crea, e cioè l'antitesi tra forma sempre più socializzata del processo lavorativo, perché così interpreto le eccellenti ricerche del nostro carissimo Paolo Virno, insomma, sul linguaggio, sulla produzione loquace, eccetera. L'interpreto, perché nell'ideologia tedesca, cioè Marx e Engels dicono il linguaggio nasce dall'esigenza della socializzazione della comunicazione, come un estremo passo verso una socializzazione che spinge verso un cambiamento degli assetti proprietari, che rimangono privati e quindi rimangono legati al processo di valorizzazione, tanto che alla Fiat di Melfi, ci sta un bel display che ti dice che tipo di produzione bisogna fare quel giorno. Cioè, vedete che i processi di socializzazione, che sono processi di centralizzazione, dentro il rapporto di proprietà privata danno luogo a fenomeni di tipo dispotici. La sovrappopolazione creata e gettata sul lastrico è testimoniata dall'unità profonda tra Melfi e il Mediterraneo e i flussi migratori, più la disoccupazione. Questo è il dato. Allora, veniamo adesso ai fatti nostri, cioè veniamo allora alla questione chiaramente della valutazione. Che cosa abbiamo allora qui? Noi abbiamo una socializzazione dei processi lavorativi, una centralizzazione dei processi lavorativi e un potenziale superamento della divisione del lavoro, perché potendosi le cose amministrare da sole salterebbe l'antitesi tra lavoro manuale e lavoro intellettuale, nel senso che abbiamo le condizioni potenziali a se stesso, perché qui il punto discriminante, cioè non che scompare il lavoro manuale a vantaggio del lavoro intellettuale, ma che qualsiasi lavoro non è più lavoro ma attività onnilaterale. Ecco perché, ecco, qui forse c'è un punto anche di differenziazione, frizione, critica, chiamatelo come volete, ma dobbiamo parlare chiaro, rispetto a un'impostazione più biopolitica. L'obiettivo che cos'è qui? Lo sviluppo onnilaterale, cioè lo sviluppo universale, cioè l'idea che qui io prospetto di sviluppo individuale è di uno sviluppo universale possibile solo come capacità dell'individuo di raccogliere dentro di sé veramente tutta quanta la società. Ed allora veniamo ai fatti nostri e poi appunto chiudiamo. Allora, Il lavoro intellettuale, voi vedete che immediatamente messo in questione, cosa dimenticavo di dirlo, questo è importante. Allora, io vi ho illustrato finora come la scienza viene sussunta dal capitale, quindi sotto forma di capitale fisso, mette in crisi la legge del valore, ma come la legge del valore qui si ripropone senza che abbia più nessuna funzione storica, come mero parassita. Però il capitale non può non fare questo. E allora l'altro polo, vi avevo detto, no? Telaio meccanico, stampante in 3D, adesso vi metto l'altro polo. Legge Biagi, simbolica, contratti di apprendistato. Cioè il capitale che cosa fa? Assume direttamente la formazione, perché è possibile in forza di questa legge fare la scuola elementare, la scuola media, fino al dottorato dentro le fabbriche. Ma è evidente, e anzi di fatto accade, che se vado a fare l'apprendistato dentro le fabbriche faccio tutt'altro che apprendistato, perché anche le lì chi fa l'apprendistato faccia a pieno titolo il lavoratore salariato, basso salario, e faccia le stesse mansioni di tutti quanti gli altri operai. Esattamente come nella fabbrica post-fordista, era un altro elemento che per andare veloce dimenticavo di dire, per poter tenere il meccanismo autovalutativo della UTE bisogna superare la distinzione tra tecnici e operai. Cioè dentro la UTE stanno tecnici e operai. Come vedete, qui la grande industria tende a superare la divisione del lavoro come processo lavorativo. Ma questo superamento la reintroduce sotto questa forma durissima del processo di valorizzazione. Bene, in questo quadro complessivo, allora, dicevo, i fatti nostri. Com'è che si vanno a inquadrare? Allora, ANVUR, Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca. Tenete a capitale fisso e dall'altro lato contratti di apprendistato, processo di valorizzazione capitalistico. È l'antitesi dialettica che si crea all'interno non di questi due momenti, ma che si crea in quest'unico lato della produzione capitalistica, per cui per cambiare veramente o la superi o no. Poi certo bisognerà pensare a dei punti intermedi, però l'assunto di questo discorso è chiaro che è questo. Allora, e voi sapete appunto che l'ANVUR fu istituita nel 2006, fu completata nel 2007, siamo sotto il governo Prodi, questo è un dato importante, e che successivamente poi con il quarto governo Berlusconi, quando fu perfezionata e quando dopo essere passata anche al Consiglio di Stato e alla Corte dei Conti, uscì anche con delle significative revisioni, per cui tutto questo processo si gioca nel passaggio tra questi due governi. Ed è un dato politico, il governo Prodi da che cosa veniva? Da tutto il travaglio del dopoguerra fredda, della trasformazione del Partito Comunista, partito della Terza Internazionale, prima attraverso un tentativo di trasformarsi in un partito socialdemocratico, sul modello delle socialdemocrazie nord-europee, l'esperienza dell'Ulivo. Dopodiché però questa esperienza cede il passo ad una metamorfosi totale, Partito Democratico sul modello americano. È un punto a mio parere di grande importanza. Perché? Perché quando noi andiamo a lavorare a interpretare questi fatti, ci sembrerebbe ovvio che in un paese di capitalismo avanzato, eccetera, la trasformazione più pensabile sarebbe un partito socialdemocratico. Ma il Partito Comunista Italiano viene da un'esperienza di Terza Internazionale, quindi il suo sviluppo va misurato sull'est. La metamorfosi immediata da Partito Comunista in partito sostanzialmente neoliberale, ordoliberale o quello che volete, è un processo che avviene tutto quando, da questo punto di vista, devo abbreviare ma lo dico molto seccamente, quando Berlusconi diceva i comunisti, i comunisti, e magari con supponenza uno rideva, ma non volendolo capiva un punto, cioè che la storia di questo partito è diversa da quella delle socialdemocrazie nord europee. non poteva resistere quel tipo di trasformazione, perché la natura di quel processo era diversa, muoveva dalla terza internazionale. Certo, poi ci sono elementi comuni, oggi come oggi, socialdemocrazia, tutto quello che volete, ma questa specificità della situazione italiana va tenuta presente. Non è un caso che, anche esaminando anche piccoli passaggi della storia dell'ANFUR in questo torno tra 2007 e 2008, qualche cosa si avverte di questo passaggio in maniera ancora più forte. Perché dobbiamo a questo punto fare riferimento, giusto per non dire che dice sì, fa schifo, però si tratta di capirne bene il funzionamento, la natura. Questo organismo che è l'ANFUR è una agenzia, questo mi pare importante. Cioè, bisogna riflettere sulla nozione di agenzia. Perché? Perché essa è da ricondurre alla riforma della pubblica amministrazione, che viene implementata con un decreto legislativo del 30 luglio 1999 e che applica il decreto della riforma dell'organizzazione del governo della legge del 15 marzo 97, cioè dove viene delegato al governo la riforma della pubblica amministrazione per la semplificazione amministrativa. È proprio su questa questione della semplificazione amministrativa che va posta l'attenzione per capire al capitale. E infatti questo decreto legislativo, nel riordinare, fondere e sopprimere i ministeri, ricorre a questo istituto delle agenzie. Che cosa sono appunto queste agenzie? Queste agenzie sono delle strutture le quali, ecco, l'articolo 8 lo dice, svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. Cioè, una parte delle competenze dei ministeri viene qui trasferita invece ad un organo tecnico. E quindi qui c'è tutto il problema che sta dentro questa legge del rapporto tra competenze tecniche e problemi di indirizzo politico. Perché infatti il comma 2 che cosa dice? Dice che le agenzie, quindi vedete che non è l'ANFUR, il problema è bello dire, per carità, lo dico pure io, insomma, cioè fa schifo l'ANFUR, la VAMMOL, però va messa in questo contesto. Allora, le agenzie lavorano in piena autonomia nei limiti stabiliti della legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei Conti, cioè praticamente al controllo sulla legittimità appunto degli atti del governo. E sono da un lato sottoposte ai criteri di indirizzo politico del ministro, ma d'altra parte, ed è qui a mio parere che nasce la prima contraddizione, sono anche in qualche modo strumenti ausiliari perché il ministro elabori l'indirizzo politico. E qui noi ci troviamo dinanzi a un tipico problema della società capitalistica, dinanzi alla tipica contraddizione tecnica e politico, politico e burocratico, governo-amministrazione. È un problema che in un'altra forma di società chiaramente non si pone. Ma esattamente questo passaggio, cioè viene demandata ad un organo tecnico, politico, ma anche essere al tempo stesso sottoposta all'indirizzo politico. È un problema classico, politica-amministrazione. E vedete come naturalmente dietro l'apparente tecnicità di questi istituti è chiaro che si mescolano tutti quei processi di espropriazione che abbiamo studiato dentro poco fa, dentro il processo della produzione immediata. Ed infatti la ANFUR, la quale è in pieno inquadrata nel sistema delle agenzie, ma con una trasformazione che rende ancora più significativa la contraddizione, il fatto che mentre l'agenzia ha un direttore generale, tutte le altre agenzie degli altri ministeri, data la specificità, cioè l'università, questa agenzia ha anche un presidente e un consiglio direttivo fatto invece di universitari, di esperti, di scienziati. Qui. forma di potere monarchico, il ministro che sente le commissioni parlamentari, eccetera, c'è indirizzo politico, la tecnicità dell'agenzia, e poi immediatamente coloro stessi che devono essere valutati, non eletti attraverso invece un sistema di votazione, un sistema di rappresentanza, di democrazia diretta, quello che volete. Cioè noi abbiamo proprio le caratteristiche contraddizioni con cui la società borghese chiaramente di volta in volta esprime l'antica e vetusta teoria delle forme di governo. Ma poiché tutto ciò che riguarda la questione delle forme di governo è riconducibile a rapporti di classe, qui noi ci troviamo davanti a quello specifico rapporto di classe di cui prima parlavo, vale a dire il fatto che il capitale da un lato tende a socializzare i mezzi di produzione, a centralizzarli e a creare le condizioni di una società in cui le cose si amministrano, richiesta da ogni processo lavorativo combinato di comando e di direzione, il disputismo più sfrenato. Ed infatti questo è dato da quella che è la ratio interna dell'ANVUR, e che è una ratio che comincia ad emergere fin dalle primissime istituti di valutazione che nascono già col governo Ciambi del 94 e poi attraverso tutta una serie di istituti di valutazione intermedi. Il concetto di terzietà. Che cos'è la terzietà? L'agenzia di valutazione si presenta come terza, si presenterebbe come terza tra il ministro, tra il ministero, l'organo di indirizzo politico e l'autovalutazione dell'università. È molto importante però a mio parere questa cosa, visto, dica a Valeria perché ha postato il suo video recherche, insomma l'hai postato su Facebook, perché questo è molto importante? Perché i ricercatori francesi, per esempio, cosa non solo ineccepibile, ditemi quale istituzione ci sta al mondo più dell'università dove si fanno ma migliaia di concorsi, insomma, pare pure se vada a cacare, insomma, che chiaramente ci sta un concorso, ci sta un progetto di ricerca, ci sta la Madonna. E allora questo sicuramente è, e vale anche sull'errata ideologia di cui dopo farò un accenno, perché i professori università non fanno un cazzo, so fanno un loccio, ma che cozzalone, no? Quo vado, cioè sostanzialmente, no? Che era tutto. Allora, il punto è vero, ma dov'è il problema? Che la ratio dell'ANVUR non è l'immediata autovalutazione, perché quella viene conservata. Il concetto è la terzietà tra ministero e autonomie che si autovaluterebbero. Allora qui sta, a mio parere, tutto il punto della questione. Perché? Perché noi qui avremmo un organo tecnico che in modo contraddittorio e dispotico, cioè c'è tutto il groviglio di contraddizione che stanno non in cattivo funzionamento, ma stanno nella natura stessa dell'istituto. Natura stessa dell'istituto di cui però, ecco perché ho fatto quella premessa sulla contraddizione dialettica, va compresa la contraddizione interna. Vale a dire, da un lato il fatto che ci sia una centralizzazione tecnica del processo lavorativo, che cosa indica? Indica esattamente che qui il sapere viene sussunto al capitale sotto la forma della grande industria, vale a dire centralizzazione e socializzazione dei mezzi di produzione, un'unica banca dati dove c'ho tutti i mezzi di produzione, e quindi sussume il sapere a quelle condizioni dei processi lavorativi che potenzialmente, ma dico potenzialmente, prefigurano una società dove il sapere viene socialmente comune come un'unica forza lavoro, dove in un'unica banca dati ci possono essere tutte le produzioni di tutta quanta la società. Ma al tempo stesso questa che è una potenzialità, ma possibile in un'altra forma di società, assume la funzione la più dispotica possibile. Perché? Perché questa organizzazione su che cosa è fondata? sul concetto di accreditamento. Non è un caso, non è un caso, perciò facevo riferimento alla transizione governo Prodi, riforma Gelmini, che proprio il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti richiesero precisazioni sulla nozione di accreditamento. E sapete quale fu la risposta? Che poi dopo, appunto, è alla base dell'ulteriore trasformazione che avviene con la Gelmini. La risposta è: che significa questa università è migliore di un'altra? E in base a quella la finanzio, cioè è detto precisamente rendere meno automatico il valore legale del titolo di studio. Quindi è chiarissimo qui il meccanismo competitivo ed è chiarissimo il legame tra strumenti di produzione e concorrenza capitalistica. E questo è il punto decisivo, insomma, di tutta quanta il fatto, e cioè che qui l'accertamento della qualità delle produzioni umane che ci sta in tutte le società assume la forma feroce della libera concorrenza e la forma feroce della privazione del mezzo di lavoro e del mezzo di sussistenza. Ecco, qui la sussunzione sotto il capitale diventa effettivamente completa. Che cosa accade in una diversa forma della società? Concludo subito. Che cosa accade? L'unico modello, il modello anzi di riferimento, che cosa accade lì nella Comune di Parigi? Innanzitutto la base economica è che tutti i comunardi hanno una retribuzione da operaio. Siccome siamo ancora in una fase che esce dal capitalismo, vige ancora la legge del valore, cioè quantità, ciascuno riceve tanti mezzi di sussistenza per quanto tempo ha lavorato, e tuttavia i mezzi di produzione sono controllati in comune, e questo fa sì che dove si lavora in comune il tempo di lavoro socialmente necessario diminuisce e si creano le condizioni per un passaggio successivo. Già la base però del salario di operaio elimina la concorrenza, ed è un primo momento. Secondo momento: il mandato è revocabile, vale a dire la valutazione, giudizio sulla qualità della prestazione, data questa base economica per cui tutti favorisce quella mobilità che invece diventa una dannazione, una disumanizzazione schifosissima all'interno della forma capitalistica di produzione. Cioè, semplicemente vuol dire che il sostituto di Bertolaso, l'equivalente, se il terremoto all'Aquila eccetera non funziona tecnicamente, fa un altro lavoro e lo decide la comune. Cioè, lo decidono gli stessi proprietari dei mezzi di produzione. E in questo modo cosa accade? Che la comune è, come diceva Marx, un organismo di lavoro legislativo ed esecutivo al tempo stesso. Questa è l'unica soluzione delle antitesi che sono presenti nella legge di riforma della pubblica amministrazione. Allora voi dite: ok, bene, questo processo è chiaro, è un processo che non lo possiamo stabilire noi, cioè lo stabiliscono, la storia è fatta di soggetti collettivi. È però possibile nel tempo intermedio, cioè in questa direzione e nelle azioni collettive, che almeno agiscano sulle contraddizioni presenti dentro questa forma capitalistica. Certo, non può essere, cioè, non è che puoi abolire l'ANVUR dall'oggi al domani se prima non fai un discorso complessivo sulla pubblica amministrazione. Andrebbe però, e ripeto, siamo all'interno comunque di un processo che è capitalistico, quindi va fatto tenendo presente la situazione di transizione entro cui si muove. Ci sono, a mio parere, alcune sfasature presenti dentro tutta questa legislazione, derivanti precisamente dalla natura della forma capitalistica della produzione. Nella legge stessa, vedete, proprio perché è una legge borghese che presenta il carattere tipico della contraddizione, perché fosse solo rifeudalizzazione, allora invece il problema è trovare i punti di contraddizione della cosa, se no poi non facciamo niente, insomma c'è un minimo. Allora, nella legge non c'è esplicitamente detto il legame tra valutazione e distribuzione dei fondi, anche se di fatto diventa questo. Allora, questa è una contraddizione su cui, a mio parere, si potrebbe fortemente insistere, e cioè attivare dei processi che sgancino, per quanto possibile, l'esercizio di questa valutazione dai meccanismi, appunto, di distribuzione dei fondi. Certo, questo contraddirebbe i principi ultimi della società borghese, tutti i principi di libero mercato, e lo contraddirebbe in un momento in cui evidentemente quella forma dei 30 anni dorati, insomma, keynesiani, non sono più riproducibili, non fosse altro perché quello giocava sull'esistente, eccetera. Tuttavia questa è una contraddizione su cui si può insistere. Si può pensare a una graduale trasformazione, non dell'Anvur, perché la sua filosofia è questa, ma si può almeno porre, giusto per creare un punto di aggregazione, un unico organo centralizzato eletto da tutte quante le componenti dell'università, che costituisca un'unica banca dati, dove ci stanno, che sia accessibile a tutti, non solo gli studiosi, ma a tutta la popolazione, per potersi pronunciare, poterne fruire, e dentro di questo poi, vabbè, tutto il resto, su tutto il resto non voglio, perché volevo fare un discorso di carattere più generale, penso che sono d'accordo perfino quelli dell'Anvur, che la cecità, il blind, il peer review, tutte quante le piccole trasformazioni, che pure sono importanti, insomma, devo dire. Però mi sembra che il punto discrimini il tutto in una situazione che è oggettivamente difficilissima, perché le lotte classiche del movimento operaio, cioè quella sulla giornata lavorativa normale, che è la base di ogni lotta, è la madre di ogni lotta, perché? Perché riguarda la stessa riproduzione della forza lavoro, cioè perfino il capitale va in contraddizione con se stesso, storpiando la forza lavoro. E se storpi la forza lavoro, storpi pure la natura. E perché? L'IKEA, l'ecologica IKEA, e le dovete andare a vedere nel Minas Gerais, io le ho viste in Brasile, le monoculture a betulla e la terra che non riposa, esattamente come non riposano gli operai di Melfi, o come la donna che l'altro giorno lottava per uno straccio di posto di lavoro, ad orari di lavoro schifosissimi, e andate a perdere il bambino. E quindi la questione della giornata lavorativa trascina con sé la questione dell'ambiente, quindi la critica dell'istruzione a tutti. Io so che è difficilissimo tutto questo, e probabilmente, nonostante l'impostazione qui più marxista, io sarei in questo momento disponibile, personalmente mi sento disponibile, a ragionare un po' con tutte le realtà di movimento su questa storia di un reddito generalizzato. Su questa motivazione, anche se io la motivo diversamente dalla biopolitica, cioè la vita stessa è produttiva, però la questione di un reddito generalizzato in una situazione di popolazione eccedente, in una situazione in cui il conflitto tra orari di lavoro insopportabile e sovrappopolazione è inedito anche rispetto alle crisi precedenti, queste crisi non è più ciclica. Sempre meno le crisi del capitale diventano cicliche, e allora un reddito per tutti, ho finito, sarebbe la condizione anche per fronteggiare quei destini a cui tutta la forza lavoro manuale e intellettuale va avanti, la licenziabilità, ho finito.